Liber. Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Per farci rapire dai libri con Liana. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Le cornacchie erano forse una decina. Sbraitavano, strepitavano, svolazzavano. Erano accecate, furiose. Vorticavano in una mischia esasperata, accanendosi tra loro. Poi d'un tratto si sparigliarono, fuggirono via in opposte direzioni, e nel cielo sgomberato rimase un viluppo d'ali, un litigio aggrovigliato che roteava e turbinava e che infine, come raggiunto da un colpo di fucile, cadde a picco attraverso il vuoto. Ma non appena quel groviglio toccò terra, proprio nella corte della villa, distinsi invece una poiana, becco aperto, occhio tremendo, ali basse. Stringeva al suolo, inchiodata con gli artigli, una cornacchia nera, giovane. E quest'ultima agitava le ali e torceva il capo, e spasimava in cerca del guizzo con cui salvarsi. Ritenni giusto intervenire. Presi su una manciata di ghiaino e lo scagliai a pioggia in direzione di quel fatale confronto, sperando con ciò di vederlo risolversi senza sangue. La poiana ne fu appena disturbata. Diede due colpi d'ala, si alzò in volo e trascinò via la cornacchia, disegnando un mezzo cerchio sopra le case di Vallorgana. In breve tempo scomparve in lontananza, stringendosi contro i boschi della montagna.
Con questo volo di cornacchie inizia il libro di Matteo Melchiorre dal titolo Il Duca, pubblicato dalla casa editrice Einaudi nel 2022. Un libro avvincente, scritto molto bene, con mille rigagnoli narrativi, sapientemente orchestrati dall'autore originario di Tomo nel Feltrino. Questa volta sentirete alternarsi le voci di alcuni lettori speciali, come Margherita, Cesare e Reginetta, e la voce di una scrittrice speciale bellunese, Michela Fregona.
Il Duca si apre con il volo di un corvo e si chiude con una foglia. In mezzo al bosco, la comunità di un paese, il vento, la tempesta e dei legami inaspettati che si rivelano più forti di quello che il Duca stesso conosceva e pensava.
Protagonista di questa storia senza tempo, incentrata sulle insidie del potere e della vanagloria, è il Duca di Cimamonte, che in realtà sarebbe un conte, ma che quel titolo se lo vede appiccicato dai paesani per sottolinearne la diversità. È lui che nel proprio sangue tramanda quello di un terribile antesignano, che narra in prima persona il ritorno al paese e l'inevitabile conflitto con Mario Fastreda, l'uomo che invece da Vallorgana non è mai andato via. Entrambi rappresentano in modo diverso il potere orgoglioso e arrogante, ma anche il diverso modo di vivere la montagna, con il passato della sua gente, con i boschi e i confini, con quella dimensione mitologica di cui è intrisa la tradizione, con quella religiosità superstiziosa e allo stesso tempo pagana che ne pennella il passato prossimo.
Mai avrei creduto di incontrare la discordia proprio qui, a Vallorgana, dove il peso del mondo si immaginerebbe che sia lieve e il vivere essenziale senza scorie, e le leggi umane antichissime, sempre giuste e ottimamente operanti. Infida, sleale, subdola, meschina. Così sarebbe stata la discordia destinata a imperversare per mesi e mesi nelle mie giornate, disseminandole di insensatezze, consumando il tempo, infettando e viziando ogni cosa.
Quanto possiamo veramente liberarci del nostro passato e quanto invece il nostro passato continua a correrci dietro, a restarci attaccati e a condizionarci anche se noi non ne siamo completamente consci. L'ultimo dei Cimamonte è il protagonista del romanzo di Matteo Melchiorre, Il Duca, pubblicato per Einaudi. ed è un protagonista che ha con il suo passato un rapporto piuttosto riottoso. Lui ha deciso di andarsene, ha deciso di fare un'altra vita, ma nel momento in cui ritorna nella casa degli avi, nel momento in cui entra nell'archivio che conserva la memoria di tutta la storia della sua famiglia, nel momento in cui viene in contatto con gli alberi, il terreno, i luoghi, i confini che sono stati i luoghi che hanno conservato le orme di chi è stato prima di lui, ecco, l'ultimo dei Cimamonte, il duca, ha una sorta di rotazione rispetto a quelle che sono le sue scelte iniziali. Questo anche perché si trova a dover fare i conti con il suo antagonista, un uomo che si è fatto da sé, Mario Fastreda, che non ha invece mai abbandonato la montagna e che della montagna si è fatto il proprio patrimonio, si è fatto il proprio presente. Ecco, nel momento in cui l'ultimo dei Cimamonte arriva in contatto con la piccola comunità nella quale Mario Fastreda è insomma un pochino colui che guida in maniera più o meno occulta le sorti, le decisioni, le scelte, c'è un disvelamento di quello che è il tema della discordia. Il tema della discordia della piccola comunità isolata, che è un tema molto forte e che nel piccolo riproduce ciò che avviene in realtà in contesti molto più grandi.
Le descrizioni di luoghi, mestieri, persone sono precise e verosimili, pur stagliandosi su uno scenario temporale non ben definito, sebbene riconducibile verso la fine all'evento della tempesta Vaia, che in un certo senso segna il tracollo del passato indagato e rimette tutti al proprio posto. Bellissima a proposito di questo cercare risposte nel passato, la metafora del fil di ferro recuperato dopo la guerra, che sta ben in sesto fin tanto che non lo srotoli, e poi non c'è più verso di riarrotolarlo. Come dire che forse il passato è meglio lasciarlo stare.
Questo libro per me è estremamente interessante per due motivi. Uno appunto la questione del dove, cioè il rapporto con il passato e con il limite, dove ci si pone nei confronti di ciò che ci ha preceduto, che tipo di rapporto vogliamo avere con la memoria e cosa siamo nel momento in cui decidiamo di stare in un luogo, di andarcene oppure di ritornare. L'altro tema importante, che è un po' il cuore del ragionamento che Matteo Melchiorre ha portato avanti anche nei suoi libri precedenti, che per me è molto prezioso, è la questione della visione della montagna non come un luogo epico, eroico. È la montagna antropizzata, quella di cui parla Matteo Melchiorre, è la montagna quotidiana, la montagna dell'abbandono, luogo che non è più bisettrice di scambi, non è più il valico, non è più la rotta obbligata per mettersi in contatto con altre comunità, ma è diventato periferia. Questo diventare periferia della montagna significa anche diventare periferia di attenzioni e di interessi, ed è quello che la vita della montagna di mezzo, soprattutto di questi tempi, vive in maniera estremamente pericolosa, perché diventare periferia significa essere esposti all'incuria, alla discuria e quindi sviluppare la fragilità dell'esposizione a possibili catastrofi, a possibili dilavamenti di memoria che poi causano danni a chi la montagna vive e a chi la montagna non la vive.
Saranno le donne, presenze discrete e cruciali nel libro, ad aiutare il duca a capire e a comporre in un certo senso, la cesura tra un passato pesante e un futuro fumoso, in un presente che interroga la coscienza, ricordando come la montagna sia anche e soprattutto la fatica di chi la vive nel quotidiano. E infine, ancora le cornacchie, sentinelle di luoghi e tempi, collegamento tra realtà e superstizione, che ci aiutano a traghettarci da un prima a un dopo, tutto da immaginare.
Ho appena terminato la lettura del libro Il Duca di Matteo Melchiorre e mi dispiace averlo finito. Sarà perché vi ho ritrovato paesaggi e personaggi che mi è sembrato di riconoscere, situazioni vissute in prima persona pur nella loro diversità, la forza dell'impegno, la perseveranza cocciuta di chi vive in un ambiente spesso così crudele, ma sempre vero, genuino, l'amore per le proprie radici, che non ha nulla di retorico, anzi, che rifugge ostinatamente la retorica, quasi disprezzandola. Più che altro, il libro mi ha lasciato un sacco di interrogativi, uno dei quali, forse il più banale, è il senso dell'immagine metaforica della cornacchia dalle ali bianche. Sarà forse la coscienza, l'essenza dell'anima del duca, personaggio tanto complicato ma tanto umano?
Con questo dubbio, anche oggi vi lascio, augurandovi buona lettura e buona vita con Il Duca di Matteo Melchiorre.
C'è un tempo per sperare e un altro per soffrire.
Un tempo per andarsene e uno per restare.
C'è un tempo in cui ognuno può cambiare direzione.
A volte basta chiedersi se è tempo di cambiare.
C'è una strada da imboccare per non sentirsi soli.
Per non franare a valle stringiamoci le mani.
Se questa nostra terra si merita un domani,
dobbiamo riprometterci che ognuno la consoli.
Comunque vada, il vento non si fermerà.
Non c'è più spazio adesso per l'infelicità.
E forse una lacrima sul viso ci sorprenderà. Ma noi
e alziamo la voce contro il vento,
quel vento che ci è rimasto dentro.
E alziamo la testa, non servono parole,
ci basta il coraggio, niente di più.
C'è un tempo per pensare a ciò che ci fa bene,
a metter via l'orgoglio e ritrovarci insieme.
Afferra la mia mano, finito il temporale.
Più sale le radici, è già risorto il sole.
Comunque vada, il tempo non si fermerà.
Non c'è più spazio adesso.
Forse una lacrima ancora ci sorprenderà, ma poi, ma noi,
alziamo la voce contro il vento, quel vento che c'è rimasto dentro. Alziamo la testa, non servono parole, ci basta il coraggio.
L'energia della tempesta cambia la nostra terra, è come una poesia muove coscienza.
Sentila, questa brezza che ti accarezza e dopo immagina la sua potenza mentre ti spazza via.
E riparti adesso ed aiuta chi ha perso l'allegria. Teniamoci per mano, non pensiamo alla nostalgia. Uniamo le forze, creiamo un'empatia. A fine giornata una dolce fotografia.
Belluno resiste senza far drammi. Alberi a terra e tu conta negli anni. Poi chiedilo al vento come domarli. Siamo figli della roccia come d'oro e gli altri. Siamo diventati grandi e forse troppo scaltri, senza mostrarci affranti, anzi siamo diventati altri. I piedi delle Alpi senza mai fingerci stanchi, anzi
c'è un mondo
diverso da queste montagne
da ricostruire,
la nostra nuova forza insieme,
una cicatrice
ha trasformato grigio
a cui rimane.